Fermi tutti, che adesso si parla di skate.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Il mio bancario è un consulente, lui mi risponde di domenica, risolve tutti i miei problemi senza neanche farla predica.
Ma allora pare che pure tra i giornalisti ci sia questa tentazione di proporsi come consulenti. Io e te no, diciamolo subito, perché altrimenti
evitiamo.
Con tutte le autorità di cui parliamo nel corso delle nostre trasmissioni va a finire che cominciano a correre dietro anche a noi. No, grazie.
Peraltro oggi avremo l'occasione di parlare di polizze e di consulenze in materia di polizze. Consulenza nel senso, cominciamo a prepararci da noi perché c'è un bel vademecum.
Esatto, un'attività istituzionale importante
che così ci può guidare alla scelta della polizza, a capire magari che cosa stiamo sottoscrivendo, perché alle volte insomma siamo un pochino
leggeri, cioè diciamo che quando non imbrocchiamo nella polizza giusta a volte un po' c'è un concorso di colpa da parte nostra, però abbiamo tutte le possibilità per informarci al meglio. Ma dopo la Tre Giorni Romana con Consulenzia 2025, l'evento dei consulenti finanziari, oggi apprendiamo proprio dal Sole 24 Ore che è un esperto di risparmio, l'uomo più affidabile della Gran Bretagna, ce lo raccontava nei giorni scorsi il Guardian, tracciando il profilo di Martin Lewis, 52enne, giornalista finanziario, che nel 2003 ha fondato il sito moneysavingexpert.com. È uno dei 100 più popolari nel Regno Unito, che però è stato venduto poi questo sito nel 2012 al gruppo moneysupermarket.com. 87 milioni all'Inter. Ho detto tante volte che ci dobbiamo fare il sito io e te.
Beh, effettivamente è un profilo un po' che ti assomiglia, perché giornalista, consulente, ti manca il sito, Deborah.
No, io non sono un consulente, per carità, perché già ci scrivono in tanti i nostri ascoltatori chiedendoci: ho fatto bene ad investire qui e qua, e noi dobbiamo sempre dire non possiamo dirvelo noi, non vi possiamo fare l'analisi di portafoglio, possiamo solo dare dei suggerimenti di buon senso per quanto possibile tramite.
Comunque lui, questo signor Lewis, il signor Lewis, non Lewis Hamilton.
No. Che quello è un altro che ha fatto altre cose.
È abbastanza arrabbiato, peraltro, di come è andata ieri. Il signor Martin Lewis ha cominciato con una newsletter. Questa newsletter è arrivata alla bellezza di 13 milioni di abbonati, e quindi, insomma, già addirittura prima del referendum sulla Brexit, c'era stato un sondaggio che rivelava come il 71% delle persone si fidava di lui quando si parlava di Europa.
Di tutto ciò scrive oggi il Sole 24 Ore nella pagina dedicata ai temi del marketing. Temi che affrontano le questioni della fiducia e dei messaggi credibili rivolti ai consumatori dalle aziende o da altri interlocutori. Non era certo però, Mauro, un'icona di affidabilità Samir Khan, il consulente del povero Sven Goran Eriksson, secondo quanto ci racconta invece stamattina il Corriere della Sera. Cosa è successo?
Questo signore è sostanzialmente colui che ha praticamente mandato in bancarotta Eriksson, grandissimo, conosciutissimo allenatore di calcio che ha vinto anche diversi trofei proprio nel suo settore, ma che non ha avuto lo stesso fiuto, la stessa abilità nello scegliere chi doveva gestire le sue finanze,
cosa che purtroppo poi peraltro nel calcio, nello sport in generale, capita di frequente, ma non solo, anche tra i personaggi dello spettacolo.
E lui è stato truffato da questo Samir Khan, questo consulente con la scusa di gestire i soldi di Sven Goran Eriksson, in realtà lo ha derubato, e così adesso, scomparso Eriksson, i figli sono costretti a mettere all'asta, a svendere le varie proprietà che nella sua carriera Eriksson aveva potuto accumulare grazie anche alla carriera di grande successo che aveva avuto.
Tutto ciò per ripianare questo debito da 12 milioni di euro che è stato contratto in particolar modo con il fisco inglese.
Sì, allora diciamo che la parte più ghiotta è una villa con vista sul lago di Vatican. farmland, 7 camere, spiaggia privata, 2.100.000 euro.
Neanche tanto, peraltro, se vai a vedere, perché qua mi ha fatto un appartamento un pochino di lusso di Milano.
Esatto, però tu che sei donna attenta ai numeri capisci che da 2 milioni per arrivare a 12,
esatto,
ci va ancora un bel po'.
E
allora
purtroppo finiscono appunto nel girone anche tante memorabilia legate proprio alla sua carriera calcistica,
sì,
no?
Medaglie per lo scudetto che è stato vinto con la Lazio, quella della Coppa Italia che ha vinto con la Roma, foto con grandi campioni come Falcao, poi addirittura il suo guardaroba. Eriksson era anche famoso, questo vabbè, magari chi segue
elegante.
Il calcio chi non segue il calcio magari non lo sa, ma era sempre molto elegante, non andava in panchina con la tuta ma invece con degli abiti sempre molto adeguati. Aveva anche la fortuna di un bel fisico longilineo, che quindi era quasi un indossatore in un certo senso.
Tutto ciò finirà all'asta, da quello che capisco,
sì,
con delle basi peraltro anche molto modeste, perché si venderanno tutti, anche diciamo non si vende neanche tutto uno stock, anche a piccoli pezzi che partono da 9-10 euro. Ma è veramente triste questa storia.
Sì, più che altro perché è una storia di un uomo comunque di successo,
esatto,
nel suo campo.
Spiace per i figli
successo,
che devono affrontare anche tutto questo, onestamente. Quindi, come dire, se non siete in vita convinti di come il consulente che avete trovato vi sta gestendo il patrimonio, correte ai ripari per tempo, perché poi è troppo tardi e soprattutto ci sono queste ricadute pesantissime anche sugli eredi e sui familiari.
A Bene, proposito di mercati,
andiamo a raccontare un po' cosa sta succedendo in questo avvio di settimana.
Meteo Borsa.
Can you guarantee the American people here and now that there will be no recession on President Trump's watch?
Well, Chris, you know that there are no guarantees. Like, who would have predicted COVID? Right? So I can predict that we are putting in robust policies that will be durable. And could there be an adjustment? Because I tell you that this massive government spending that
Questo signore Scott Bessent è il segretario al tesoro americano, il ministro dell'economia degli Stati Uniti, che è intervenuto al programma Meet the Press della NBC, caro Mauro, e ha detto, richiamando pure il Covid, nessuno l'aveva previsto, quindi cosa volete da noi, però ha detto non ci sono garanzie che l'economia degli Stati Uniti non entrerà in recessione. L'amministrazione Trump punta a prevenire una crisi finanziaria che potrebbe essere la conseguenza della massiccia spesa pubblica degli ultimi anni. Però non è detto appunto che riuscirà a farla, come probabilmente non riuscirà a contenere una nuova, non voglio parlare di fiammata dei prezzi, ma sicuramente un ritorno all'inflazione. Prossimamente i dazi genereranno anche questo effetto. Sicuramente un altro effetto importante è stato il calo marcato degli indici di borsa negli Stati Uniti, che come nel weekend raccontavano i colleghi del Sole 24 Ore, hanno generato anche una perdita di ricchezza per le famiglie americane che sono fortemente investite sul mercato azionario. Partirei da questo ragionamento con il nostro esperto di borsa di oggi. Vuoi fare gli onori di casa?
Molto volentieri. Benvenuto Carlo De Luca, responsabile asset management di Gamma Capital Markets. Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, effettivamente però un segretario al tesoro che dice, insomma l'economia va come va, un po' c'è la solita cosa, diciamo, che si dice dal qua e di là dell'oceano, è colpa di quelli che hanno governato prima,
sì,
e va bene, questo lo mettiamo da parte,
un refrain noto.
Ma parliamo di quelli che governano ora e diciamo dello stato dell'economia ora statunitense. Effettivamente i mercati di là dall'Atlantico stanno soffrendo un bel po' da questo atteggiamento, da questo nuovo atteggiamento della presidenza, mi pare.
Beh, adesso sembra chiaro che insomma non possono garantire che non ci sia recessione, ma quasi possono garantire che ci sia la recessione, perché per come stanno parlando la stanno creando proprio ad hoc questa recessione, nel senso che comunque le ultime che ci sono state negli Stati Uniti sono sempre arrivate perché i mercati finanziari hanno accelerato il processo recessivo dell'economia. Cosa vuol dire? Gli Stati Uniti sono basati molto sui consumi e i consumi sono molto spesso anche presi a leva con investimenti azionari, per cui al primo scricchiolio della borsa rallentano i consumi e l'America rischia di andare in recessione. Ma in questo caso specifico si fa di tutto, anche con le parole. Lo stesso Trump aveva parlato di recessione, ma anche queste politiche delle tariffe così spregiudicate creano poi delle incertezze che i mercati dopo due anni di salita hanno tanto da, da correggere laddove si mettono in fase di debolezza. Ma il motivo c'è, la scadenza di 6 trilioni di dollari di Covid bonds, cioè tutti quei treasury che sono stati emessi durante il Covid e che scadono nei primi 6 mesi del 2025. Se calcoliamo tutto il 2025 sono 9 trilioni. Ebbene, visto che già all'inizio dell'anno Trump parlava di taglio dei tassi e Powell mi sembra che abbia risposto che non ci pensava proprio, che comunque doveva vedere prima le politiche, anche e soprattutto quelle tariffarie, se erano inflattive oppure no. Ci ha pensato Trump a fare abbassare i tassi, almeno quelli a lunga, perché il 10 anni è passato da 5% a 4%, per cui l'operazione di riduzione dei tassi almeno sulla parte lunga della curva sta riuscendo alla grande e non è finita qui, ma costringerà probabilmente a tagliare i tassi anche la Fed, perché se poi arriva una recessione, anche se sono aumentate le aspettative di inflazione, si deve tagliare.
Già da questo meeting di questo mercoledì, perché è previsto un appuntamento proprio.
Questo non lo so, se il mercato non penso che taglieranno già questo meeting qui, però già da come parlerà la Fed e anche può esserci taglio oppure no. Il punto è che oramai i mercati non è che si muovono tanto sui tagli, si muovono più sulla comunicazione delle aspettative, per cui faccio un esempio, se Powell questo mercoledì taglia i tassi e poi dice che non taglia più, è più restrittivo che se non taglia proprio e dice vedremo. Ecco, per cui non bisogna, l'attenzione non deve cadere sul taglio, guardiamo cosa è successo a settembre, l'attenzione deve cadere sulle parole che utilizza il governatore. Tra l'altro le aspettative delle inflazioni sono anche aumentate, per cui è anche in difficoltà la banca centrale americana.
In un cul de sac, come si dice.
Assolutamente, lo stavo dicendo, sì.
Vabbè, esatto, ma non è una parola, cioè, modo
un errore di pronuncia, lo lascio dire a te.
Vabbè, abbiamo delle trasmissioni dove sono molto più arditi, quindi noi possiamo
procedere.
Allora, Federal Reserve mercoledì, ma questa è una settimana di tante riunioni di banche centrali, perché abbiamo mercoledì la Bank of Japan, giovedì la Bank of England, ma sono previste anche le riunioni delle banche centrali di Brasile, mercoledì Svizzera, Svezia e Sudafrica, giovedì, con solo la prima, quella del Brasile, attesa a modificare i tassi in rialzo. Tutto questo mentre poi nel weekend sono arrivate le attese indicazioni cinesi sulle modalità con cui il governo intende stimolare i consumi, perché pure là il tema dei consumi è la vera spina del fianco di quel governo. Vi ha convinto il piano annunciato dalla Cina? Ma in realtà io molti dettagli non ne ho compresi, sapete qualcosa in più?
Allora, stanno ancora uscendo, non è conclusa l'ufficialità di tutto il piano. Comunque almeno i dati che sono usciti sul retail sales sono superiori alle aspettative, per cui
le vendite
considerando
al dettaglio, sì.
se parliamo poi di mercati finanziari, dobbiamo considerare che comunque la Cina, nonostante il grosso rialzo, è ancora sconto, soprattutto se consideriamo che il Nasdaq, per quanto abbia corretto, è sceso sicuramente come prezzo utili da 31 a 25 è già qualcosa, ma in Cina siamo ancora a 11, l'Hang Seng in particolare è 20, quello insomma tecnologico, ecco, chiamiamolo così, per cui c'è ancora molta distanza devalutativa tra l'America e la Cina, per cui se continua ancora questa fase di convergenza valutativa con discesa, diciamo, dei titoli di crescita americani e salita di quelli cinesi, può darsi che durerà ancora qualche mese questa narrativa qui, che sui mercati pare stia funzionando anche molto bene, a prescindere dal piano di stimolo, ecco, della Cina.
E venendo invece all'Europa e all'Eurozona, questa settimana è abbastanza importante quello che succederà politicamente in Germania, perché si deve decidere su questa decisione di spesa massiccia che è stata votata, appunto, che si va adesso a chiedere conferma in Parlamento in Germania. Nel frattempo, come dire, non c'è, oltre alle divisioni sull'intervento o meno a favore dell'Ucraina, ma ci sono anche queste divisioni tra i vari paesi dell'Euro sulla possibilità di fare nuovo debito. Il nostro ministro dell'economia ha detto che non è assolutamente intenzionato a...
Dovete passare con un carro armato sopra il mio corpo.
Si potrebbe anche mettere così. Però ecco, questo cosa significa per chi investe in Europa, chi investe in area euro come noi?
Cosa significa? Che cadiamo sempre nello stesso errore, nel senso che poi alla fine, quando si dice che l'Europa è a sconto rispetto agli altri mercati, è perché alla fine gli investitori, nonostante anche in questi ultimi due mesi ci sia stato un sentimento positivo, poi alla fine si torna sempre sulle stesse problematiche, non si ragiona come un unico continente. Per cui è vero che l'Europa in questo momento costa meno, ma è anche vero che nei prossimi tre anni la crescita è molto molto sterile, quasi nulla. Per cui chi vuol comprare in questo momento di incertezza value, ossia valore, magari riesce anche a mantenere, dopo questo rialzo, a non perdere soldi se arriva una fase correttiva negli Stati Uniti che porta i titoli di crescita, quelli che scontano aspettative di crescita future, che secondo me nel lungo termine sono sempre i migliori, ma che in questa fase non sono di moda. Per cui l'Europa, per questi motivi qui, è a sconto, però può essere vista bene nel breve termine, perché è più difensiva, ma insomma i problemi di crescita restano, anche se trovano tutti diciamo la quadra riguardo al...
Sì, lei dice problemi di crescita che oltretutto scontano anche questa difficoltà di coordinamento e di azione comune, insomma, perché poi...
Molto dipende anche da questo, secondo me.
Al momento della decisione poi chissà perché si va tutti un po' per conto proprio.
È perché ognuno guarda le proprie necessità, e questo purtroppo è così, è la nostra debolezza. Speriamo cambi, ma la vedo dura.
Le percentuali dell'andamento della giornata le darò alle 11:30, tengo ancora un po' sulle spine i nostri ascoltatori. Comunque la giornata è moderatamente positiva in Europa.
Va bene, allora grazie Carlo De Luca, lasciamo andare al lavoro, settimana comunque impegnativa anche questa. Carlo De Luca, responsabile asset management di Gamma Capital Markets. Grazie mille.
Buongiorno.
Grazie.
Diceva mia nonna, chi sparagna non guadagna.
Conduttori, ma in rete ha trovato un Debbie Mauro Investment, sede legale Milano, Viale Sarca. Ne sapete qualcosa?
Una domanda futile a proposito del povero Ericsson, ma in Inghilterra non è possibile rifiutare l'eredità?
Allora, probabilmente è la stessa ascoltatrice che ci ha scritto anche un messaggio su WhatsApp, Patrizia, che dice: qui si potrebbe rifiutare l'eredità in Italia e in UK, in questo caso influirebbe sui debiti col fisco. Ammetto di essere impreparata sulla materia, però certamente qua potrebbe essere una soluzione. L'importante è poter conoscere però in fase preventiva qual è la situazione che ricadrebbe sugli eredi. Magari giustamente i figli di Ericsson non hanno voluto farlo, forse hanno voluto tenersi qualcosa, non so, insomma, vendere quello che è possibile
e cercare di ripianare, perché poi c'è anche un problema di problemi fiscali, insomma, problemi con l'erario inglese, e quelli non so come si possono gestire, non so quale sia la normativa lì, però di solito sono normative non è che le amministrazioni fiscali di tutti i paesi non sono mai molto comprensive, mettiamola così.
Allora, qua adesso con l'unica notizia che abbiamo scelto così per corredare il nostro giornale radio del Risparmio, riguarda un tema che abbiamo affrontato in ben due puntate proprio poche settimane fa, e riguarda le rette che devono sostenere i familiari dei malati di Alzheimer, appunto, che sono ospiti di residenze sanitarie assistenziali. Ci sono state diverse situazioni di cronaca che hanno obbligato anche Due di Denari a fare degli approfondimenti sull'argomento. Il primo è stata una decisione del Tribunale di Milano che ha stabilito per questa famiglia, appunto, assistita da un'associazione dei consumatori, da Consumer Italia, che la retta pagata appunto per questa per persona malata di Alzheimer dovesse essere interamente a carico della sanità pubblica, Mauro, no? Ti ricordi?
Esattamente. E il che, diciamo, interveniva in una vexata questione, cioè insomma in una questione che si trascina da diversi anni, con sentenze dell'uno e dell'altro tenore, le quali sostanzialmente dibattono attorno al punto: ma lo Stato di quanta parte della retta deve farsi carico?
Facendo la, come dire, separazione della retta in due grandi parti, tra la spesa sanitaria pura e la quota, come la chiami tu, alberghiera, sì, socio-assistenziale, no?
Perché di solito nelle fatture so che viene indicata in questo modo, insomma, come prestazione alberghiera. Allora, adesso arriva una proposta, è una proposta, quindi attenzione, non c'è niente di definito, ma è un emendamento però che viene dalla maggioranza parlamentare ed è stato approvato già al Senato nell'interno di un disegno di legge che è abbinato all'intervento cosiddetto delle taglia liste d'attesa. Mm-hmm. Parliamo quindi di un disegno di legge, una proposta di correzione, un disegno di legge che però è della maggioranza ed è stata approvata al Senato.
Quindi ci sono margini abbastanza certi che si possa procedere.
Potrebbe andare avanti. Questo interviene proprio su questa vicenda stabilendo più o meno che le autorità sanitarie locali non dovranno rimborsare la quota della retta cosiddetta della prestazione alberghiera, quindi in questo modo tagliando decisamente quelle che erano invece le decisioni differenti dei vari tribunali, delle varie, anche addirittura in Cassazione.
No, peraltro già molte ASL in realtà rimborsano questa quota della retta, succede in Emilia Romagna, in Alto Adige e in qualche altra area del paese, e quindi bisognerà vedere anche poi questa disposizione, sì, che tipo di effetto avrà sulle regioni che già invece questa iniziativa la percorrono.
Esattamente, ovviamente c'è tanta preoccupazione da parte delle associazioni delle famiglie, associazioni dei malati e anche dalle stesse residenze sanitarie assistite, perché
che sono sballottate tra giudici, Cassazione, esigenze delle associazioni dei familiari che hanno queste situazioni, e quindi
sono, vediamo se questa novità normativa arriverà in porto e allora che cosa. Sicuramente, ecco, avrebbe almeno un merito quello di mettere un punto fermo, ma con effetti sulla popolazione di questi ammalati, delle famiglie di questi ammalati, tutti da valutare, tutti da capire, perché poi parliamo di rette che sono di migliaia, certo, di euro mensili, quindi non cose che tutti possiamo permetterci.
Vi invitiamo a riascoltare le puntate che su questi temi abbiamo fatto il 7 e il 18 febbraio scorsi, ospitando sia l'associazione dei consumatori che avevano conseguito il risultato appunto che vi indicavamo prima, poi anche il mondo delle RSA, in particolar modo quelle lombarde, che ci hanno espresso chiaramente il loro punto di vista, la loro posizione su queste situazioni delicatissime, perché proprio dopo questo intervento e il Tribunale di Milano, poi della Cassazione, hanno ricevuto molte richieste da parte di molte famiglie a non pagare addirittura l'intera retta, e quindi qua è una guerra quasi tra poveri, mi verrebbe da dire,
sì,
però, tra persone che hanno bisogni molto importanti.
Una sintesi un po', diciamo, deprimente, ma effettivamente assomiglia proprio a questo. Dici allora come vanno invece i mercati.
Certamente.
Deborah, le borse.
Comunque, cara Deborah, per non saperne leggere e scrivere, ci mandi la borsa? Grazie.
Due di denari.
Ritrovati in diretta, ancora buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e Mauro Meazza da Due di Denari. Oggi facciamo un'attività di divulgazione, per così dire, su un tema molto delicato, perché allora intanto diciamo generalmente che gli italiani non si assicurano molto volentieri, l'Italia è una popolazione di sottoassicurati, primo tema, poi certamente i casi di cronaca degli ultimi anni non hanno certamente stimolato le adesioni a forme di protezione. C'è anche da dire che però molto spesso l'approccio alla polizza assicurativa è un po' superficiale, diciamo che si dice dice anche che gli italiani non si assicurano perché costano talmente tanto le RC auto che si mangiano le polizze appunto a copertura della nostra vita di automobilisti tutte le altre possibilità. E poi sicuramente i casi di cronaca, come dicevo, hanno alimentato un po' di incertezza. Se però non sappiamo delle assicurazioni, perché magari spesso nei contratti il gergo utilizzato è complesso, non è comprensibile, se l'assicuratore non ci spiega bene la forma assicurativa che contraiamo, allora possiamo utilizzare qualche altro strumento, anche di carattere istituzionale.
Allora, tutto questo per dirvi che
l'ho presa alla lunga per andare al tema di
che sicuramente c'è materiale per il condirettore generale di ANIA, cioè l'Associazione Nazionale tra le Imprese di Assicurazione, il dottor Umberto Guidoni. Buongiorno, benvenuto, bentornato anzi a Due di Denari.
Buongiorno a voi e un saluto agli ascoltatori, grazie per l'invito.
Allora, la premessa che faceva Debora dimostra che c'è un po' di concorso di colpa, per dir così, di tanti aspetti che combinano, che si coordinano quasi, si mettono insieme e ci rendono noi italiani sempre un po' smarriti, diciamo la verità, di fronte alla polizza. E quindi il fatto che ANIA, all'interno di tutta una sua attività istituzionale di divulgazione, abbia rilasciato un nuovo vademecum per le polizze vita, ecco, questo ci è sembrato un argomento da affrontare con lei per capire come potremmo utilizzare questo vademecum. Insomma, la polizza resta, diciamo, quasi alla pari con la bolletta, una delle cose che più leggiamo con difficoltà. Le condizioni di polizza,
no, proprio malvolentieri, diciamocelo, ecco.
Hai ragione Deborah, forse addirittura malvolentieri. Guidoni, non so se condivide questo fatto della diffidenza, della reticenza quasi che abbiamo.
Allora, innanzitutto dovremmo fare una prima distinzione che ci consenta di capire meglio quanto è stato detto in premessa. Nell'ambito della sottoassicurazione si riguarda soprattutto le polizze di protezione, quelle appunto come l'RC auto, quelle per gli infortuni e la malattia, dove noi siamo sicuramente sottoassicurati, ma dove per esempio paghiamo un premio dell'RC auto che costa meno di un caffè al mese. Quindi voglio dire, tutta questa impossibilità poi di proteggersi da eventi che possono costare molto sul patrimonio dei cittadini, perché anche sulla strada purtroppo fare un incidente mortale può determinare milioni di euro di risarcimento che, se non ci fosse l'assicurazione, determinerebbero la necessità per i cittadini di dover rispondere con il proprio patrimonio. Quindi questo è un primo punto e distinguerei. Sul secondo punto, quello invece che riguarda il risparmio e gli investimenti, il nostro settore è quello maggiormente gradito insieme ai titoli di Stato nel paese. Abbiamo 37 milioni di polizze vigenti, quindi evidentemente 37 milioni di persone hanno il piacere di leggerle le nostre polizze, non le leggono così malvolentieri. Chiaramente è sicuramente necessario dare il massimo delle informazioni possibili, soprattutto quando si fa un investimento con il proprio risparmio, che è un fattore strategico, diciamo, nell'ambito della gestione complessiva del patrimonio che i cittadini italiani fanno. Siamo un paese fortemente risparmiatore e quindi collocare correttamente il risparmio è un'azione necessaria e deve essere fatta con grande accortezza. Per questo l'ANIA ha cercato di accompagnare il risparmiatore verso delle scelte consapevoli e soprattutto rispondenti ai propri bisogni.
Quindi ci si assicura, non ci si assicura troppo contro tutta una categoria di rischi, la casa, la persona e quant'altro, mentre la polizza da investimento è maggiormente ricercata appunto dalle famiglie italiane, dai risparmiatori. 37 milioni di polizze vigenti, ci diceva appunto il dottor Guidoni. Questo è il presupposto dal quale parte anche questa vostra iniziativa, che peraltro non abbiamo ricordato come si chiama. Il progetto è Polizze Sicure. Secondo lei, dottor Guidoni, su quali aspetti c'è particolarmente bisogno di insistere per fare chiarezza? Quali sono gli aspetti meno compresi dai sottoscrittori di queste polizze e sulle quali va fatta attività di divulgazione più massiccia?
Allora, ci sono due elementi importantissimi da dover considerare. Innanzitutto bisogna capire la compagnia di assicurazione che emette quella polizza, no? Quella che la rende disponibile, e avere la certezza che quella compagnia è autorizzata ad esercitare quel tipo di attività nel nostro paese. Ed è questo possibile farlo attraverso l'IVAS, che è l'istituto di vigilanza che dipende dalla Banca d'Italia fondamentalmente, e che mette l'elenco delle imprese autorizzate ad esercitare quel tipo di attività, e annette anche un appendice, diciamo così, che riguarda le compagnie estere che però sono autorizzate ad esercitare quell'attività in Italia, con una precisazione però, che quelle compagnie rispondono alla legislazione del proprio paese, del proprio paese di origine, e quindi rispondono non all'IVAS ma all'autorità di vigilanza che opera in quel paese. Quindi si sa già che esiste una legislazione diversa e che quindi possono esistere elementi diversi. Per esempio, in Italia c'è un fondo di garanzia che tutela, diciamo così, i risparmiatori nel caso in cui un'impresa sia instabile o vada in crisi, e non in tutti gli altri paesi questo c'è, in alcuni sì, in alcuni no. Secondo elemento che va valutato con attenzione è l'intermediario, perché queste polizze possono essere collocate, vengono collocate da un intermediario, e anche l'intermediario deve essere autorizzato a poter esercitare quell'attività, deve essere iscritto in un albo che si chiama RUI. E anche questi intermediari risultano, diciamo così, verificabili tramite il sito dell'IVAS, che appunto stabilisce chi è autorizzato tra gli intermediari. E questi due elementi sono le prime due cose che vanno valutate da parte del consumatore. Successivamente bisogna recarsi dall'intermediario con le idee abbastanza chiare, cioè bisogna avere la capacità di sapere qual è il proprio bisogno, che può essere un bisogno di investimento, che può essere un bisogno di tutela da eventi, di precauzionale direi quasi, no? per eventi che possano accadere, come la malattia, il lutto, la perdita di autosufficienza, no? Quindi si percepisce questo come bisogno, ci si rivolge all'intermediario, ed è fondamentale che l'intermediario faccia tutta una serie di domande, perché questo è previsto dalla norma, peraltro, in cui riesca a tracciare il profilo del risparmiatore che ha di fronte, e in questo modo poi ad offrirgli, se ce l'ha, quella che è la proposta assicurativa più idonea rispetto a quel profilo.
La fermo subito, dottor Guidoni, proprio per rimarcare questo concetto. Quindi se vi arriva un consulente assicurativo, ma anche finanziario, perché anche dal mondo della consulenza finanziaria arrivano queste proposte, che prima di comprendere la gamma delle vostre necessità vi presenta solamente il catalogo del prodotto. Io in questo periodo sto proponendo a tutti i miei clienti questa polizza da investimento, appunto, in questo caso, senza aver fatto un check-up, una ricognizione delle vostre necessità, sappiate che bisogna prendere con le pinze appunto la proposta, che magari potrebbe non essere assolutamente adatta ai vostri bisogni. Quindi in primo luogo fare anche molta chiarezza nell'interlocuzione con la figura che vi fa questa proposta.
Vi fermo entrambi, perché è il momento delle informazioni sulla viabilità. Ricordo a tutti 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, e l'abituale 349 238 6666. Ci stiamo già ricevendo parecchi messaggi, continuate a farlo anche nella ultima parte.
Aspetta un secondo, solo prima di farti lanciare il traffico, perché ci sono gli ascoltatori. È ovvio che era un refuso quello del dottor Guidoni, un caffè al giorno voleva dire, non al mese, ma mi sembra che ci si poteva anche arrivare. Vabbè.
E tra l'altro non parliamo delle RC auto, stiamo parlando di altri tipi di polizze. Questa è stata la distinzione fatta, stiamo parlando di polizze vita, questo vademecum ania riguarda le polizze vita, non le RC auto. A proposito di RC auto, traffico.
Sarebbe un mondo migliore senza il traffico.
Due di denari.
Mauro, vinciamo il prossimo anno!
Un caffè al giorno, non al mese, mi sembrava abbastanza evidente appunto che il concetto espresso prima fosse questo. Esiste un arbitro bancario finanziario per le controversie verso banche o intermediari finanziari, perché non esiste un arbitro assicurativo?
No, in realtà l'arbitro esiste, è stato dopo lunga gestazione, è partito proprio quest'anno. Non ne so molto di più, forse ne sa qualcosa il dottor Guidoni, so che è gestito da IVAS, però non da ANIA.
Esatto, infatti, quindi altra autorità.
Comunque il sito IVAS io lo consiglio sempre, anche se dovete fare le RC auto. A proposito di RC auto, così vedete che non sia qualcuno, qualche serpente corallo,
esatto,
come si dice qua.
Soprattutto perché appunto piattaforme, siti internet abusivi che propongono delle polizze purtroppo imperversano e vi fanno sottoscrivere dei contratti che non hanno alcuna validità, quindi attenzione poi con che documenti andate in giro, perché non vi tutelano da un bel niente. Torniamo alle polizze vita, dove eravamo rimasti, Mauro?
Ma eravamo rimasti ad alcuni consigli utili che proprio Ania nel suo decalogo mette a disposizione. Se volete avere contatto facile con il documento, ovviamente c'è il sito ania.it, ma anche sui nostri social, proprio sui nostri social di Due di Denari, trovate il link, trovate il modo appunto per raggiungere questo vademecum. Ad esempio, il vademecum ci ricorda che esiste il diritto di recesso se abbiamo acquistato un prodotto e non abbiamo capito bene che cosa è stato acquistato, e poi che ogni anno la compagnia di assicurazione deve inviarci un resoconto con l'andamento della nostra polizza, con quindi come sta andando, cosa abbiamo pagato.
Forse perché è un tipo
rendendo
di investimento che tendiamo a dimenticarci. Una polizza, come tutte le altre polizze, magari teniamo lì il documento, ma in realtà è una formula di investimento che va monitorata esattamente come se fosse un fondo, dottor Guidoni, come se fosse uno strumento, un'azione, un'obbligazione.
Guardi, lei ha toccato un punto importante. Comunque intendevo un caffè al giorno.
Ovviamente. Però che questi sconti così importanti delle RCA, ci dica.
Ha toccato un punto molto importante, che è quella di, diciamo così, della liquidazione della polizza, no? Posto il fatto che va sempre tenuta sotto controllo, soprattutto se è una polizza di investimento, e quindi va controllato come si fa con tutti gli investimenti che facciamo, l'andamento. Quando scade è molto importante ricordare due fattori. Posto il fatto che si può essere beneficiari di una polizza vita senza saperlo, perché io posso intestare, fare una polizza vita per mia figlia e non dirlo a mia figlia, decedo e mia figlia magari non lo sa. È molto importante che invece entro 10 anni questa polizza venga riscattata, altrimenti noi abbiamo come ANIA istituito un servizio che si chiama ricerca polizze vita, per cui se si ha il sospetto di poter essere beneficiari di una tipologia di polizza di questo genere, bisogna andare a controllare, e se si riscontra che in realtà si è beneficiari, si hanno 10 anni di tempo per poter richiedere la liquidazione, perché poi queste polizze, quando non vengono liquidate perché non c'è la richiesta, affluiscono dopo 10 anni in un fondo che si chiama fondo delle polizze dormienti.
I rapporti dormienti, che è gestito da Consap, anche quel mondo là molto spesso, lo spieghiamo ai nostri ascoltatori. C'è un WhatsApp buono, mi dice Marco dalla regia, sentiamolo.
Buongiorno, non si capisce questa commistione fra assicurazione, quindi copertura del rischio, e investimento. Sono due cose nettamente diverse che devono andare distinte, e non c'è, molto spesso non c'è chiarezza né trasparenza.
Dottor Guidoni, che ne pensa di questo messaggio?
Ma io credo che insomma si sia abbastanza consapevoli di quello che si deve essere abbastanza consapevoli di quello che si sta acquistando. Un investimento chiaramente prevede un certo tipo di caratteristiche della polizza ed evidentemente collegata a degli eventi che comunque riguardano la vita della persona. Un accantonamento, una forma di risparmio che fondamentalmente produce degli effetti di rendite che nel tempo vengono valorizzati attraverso il fatto che ci possono essere tassi di interesse che fanno crescere il capitale iniziale che viene accantonato. È un concetto che va di pari passo, e chiaramente l'investimento può essere totalmente protetto, perché magari si tratta di investimenti in titoli di Stato o in obbligazione, può essere un investimento se si è un po' più convinti di essere di conoscere bene i mercati, anche un investimento azionario. Questo determinerà poi, diciamo così, di avere una rendita più o meno vantaggiosa alla fine del percorso che si fa stipulare.
C'è un tema dei costi di queste forme assicurative, dottor Guidoni. Elena ci scrive: se gli italiani vanno con i piedi di piombo con i prodotti assicurativi, anche se mi sembra che questo non sia il caso perché polizza di investimento gli italiani ne hanno parecchie, le assicurazioni si dovrebbero fare delle domande soprattutto sui costi. Effettivamente queste forme di investimento hanno una natura relativa agli oneri appunto diversa rispetto ad altri prodotti, appunto ad altre soluzioni di investimento, che siano costose o no. L'importante però è che appunto il contraente lo sappia con forte chiarezza sin dall'inizio, e questo è un tema forse su cui stressare il consulente che ci offre, che ci fa la proposta commerciale, no? Dottor Guidoni.
Ma qui ritorniamo al discorso che facevamo inizialmente: esistono prodotti e soluzioni assicurative per tutte le tasche, chiaramente ciascuno valuterà sulla base della proposta, sulla base del tipo di risultato che quel prodotto assicurativo può dare, la spesa che viene richiesta. Però in questo caso, insomma, in generale, nell'ambito di tutta questa tipologia di prodotti, c'è veramente, ce n'è per tutti, e ce n'è per tutti i tipi di portafoglio.
Le polizze da investimento sono, anche per chiamarle in un altro modo, dottor Guidoni, le cosiddette unit linked o index linked, quindi sono agganciate generalmente a strumenti finanziari che circolano sul mercato, il rendimento è agganciato a strumenti finanziari di mercato.
Possono anche essere questa tipologia di polizza, chiaramente sono quelle che dicevamo prima, possono esistere prodotti che tutelano il capitale, che proteggono il capitale e che quindi danno un rendimento più ridotto, più contenuto, e possono essere prodotti quali quelli che lei ha appena indicato, che invece sono collegati a diciamo prodotti finanziari, e quindi è un po' una polizza ibrida, no? È un concetto legato alla tutela della persona, collegata però a elementi di natura finanziaria che possono consentire di avere poi un rendimento più alto. Diciamo che la domanda maggiore rispetto alle polizze vita avverte su queste due tipologie di polizze. Poi ci sono anche quelle che per esempio proteggono dalla non autosufficienza, no? Che quindi sono prodotti di tipo previdenziale, che prevedono un'accumulazione, diciamo così, con la possibilità di avere una rendita finale, che è come se fosse una forma di, mi passi il termine, non è corretto, ma insomma di pensione integrativa, no?
Guardi, la fermo, Guidoni, perché proprio su questo, cioè le cosiddette LTC, Long Term Care, c'è Mario dalla provincia di Udine che ha una domanda, che ci ha telefonato. Mario, se riesce molto rapidamente, grazie.
Certamente, sono un medico, so che in America dopo un grosso evento di salute le polizze che coprono le spese sanitarie possono essere disdette dall'assicurazione. Volevo sapere a che punto eravamo in Italia, perché in questo caso sarebbe solo un evento coperto, ecco. Certo. Quindi quando uno la contrae pensa di aver risolto il problema, invece no.
Però non sono le polizze delle quali stiamo parlando,
dottore.
Stamattina.
Grazie dottore, sentiamo il dottor Guidoni.
Se vuole comunque intervenire.
La polizza LTC di cui stavamo parlando prima è qualcosa di diverso, no? Qui stiamo parlando di una polizza, ripeto, di tipo previdenziale, che ha come esito finale o una rendita, se si sceglie per fare una rendita, oppure se si manifesta una malattia della terza età che determina non autosufficienza, possono dare delle prestazioni di tipo sanitario, non so, la casa di cura piuttosto che la badante o cose di questo genere. La polizza a cui faceva riferimento il medico prima è una polizza salute, che non rientra nell'ambito delle polizze vita, ma rientra nell'ambito di quelle che noi definiamo polizze di protezione. E diciamo che esistono oggi sul mercato polizze che a vita intera, polizze che hanno la possibilità, che danno delle offerte variegate, che non necessariamente a seguito del verificarsi di un evento vengono disdettate, anzi.
Allora, intanto, dottor Guidoni, come sempre anche lei è invitato, come tutti i nostri ospiti, a lasciarci il passaporto e a non lasciare il paese, perché al più presto dovremo affrontare anche un altro grande tema di attualità, quello delle polizze catastrofali, Mauro, le CatNat.
Sì, cosiddette CatNat, sulle quali pure Anna è intervenuta con delle indicazioni. Quindi la richiameremo presto, dottor Guidoni.
Intanto, grazie.
Un piacere per me, grazie a voi e a vostra disposizione.
Allora, ania.it per andare a scaricare la guida che abbiamo fatto circolare anche sui nostri social, e speriamo di aver reso un lavoro utile.
Magari mettete che ci seguite sui social.
Diventate i nostri follower, per piacere, che abbiamo sempre il profilo dei poveretti. Dai, buona giornata a tutti.